sta per andare in onda. Il programma interamente dedicato ai cani guida. Ai microfoni Alfredo Crivillaro, Mary, Ada Maria Mirata e Massimo.
Ed eccoci qui nuovamente in diretta su Radio Stella Marina per questa puntata dedicata ai cani guida. Appunto, come avete già sentito nella sigla, in studio abbiamo con noi Ada, che ve la presento. Ciao Ada.
Ciao, buonasera a te. A tutti.
Ok. E poi abbiamo in collegamento anche Alfredo.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera a te Alfredo.
E buonasera da Mary.
E oggi parliamo appunto di cosa? Di questi fantastici animali. Si possono chiamare animali, sì, dai.
Un po' non so. Sì, sì.
Io li chiamerei più amici.
Dipende dai punti di vista.
Sì.
Vabbè, prima di tutto rimane sempre un animale, oltre ad essere anche un amico di tante avventure, almeno per quanto riguarda la mia esperienza personale. Cioè, per avventure ovviamente parlo di tutto quello che mi ha dato da quando ho il cane guida. Cioè, diciamo che tecnicamente la mia vita con il cane guida è migliorata, almeno questa è la mia esperienza personale.
È migliorata, cioè in che senso? Cioè, presumo che tu intenda riguardo la tua autonomia?
Sì, sì, beh, ovvio, certo.
Sì.
Un cane richiede sicuramente un impegno non indifferente, perché il cane ha bisogno di cure, di attenzione, di amore, non va assolutamente maltrattato, e sicuramente quello che dà in cambio non ha prezzo, almeno per quanto riguarda l'uso che ne faccio io. In effetti, da quando io ho il cane guida in particolare, la mia è una Labrador di ormai purtroppo di 12 anni, è con me da circa una decina d'anni, e diciamo che di cose, di esperienze ne abbiamo avute un bel po'. Siamo andati dappertutto, anche nei posti meno immaginabili. Uno per tutti, per dire, che può sembrare una cosa stranissima, che ne so, la Joelle mi accompagna tranquillamente in un laboratorio analisi a fare prelievi del sangue.
Ecco.
Che di per sé in un ambiente così spesso e volentieri i cani non dovrebbero entrare,
invece loro hanno libero accesso in ogni posto pubblico.
Sì,
per quanto riguarda il discorso del libero accesso ci sono delle leggi che dovrebbero tutelare, diciamo così, il cane guida. Poi purtroppo in Italia sembra che questa cosa spesso e volentieri viene dimenticata. Cioè, nel senso che albergatori, tassisti, che ne so, ristoratori, commercianti, spesso a me è capitato, vietano l'ingresso al mio cane, diciamo così. Ma non solo a me, è una cosa che purtroppo succede a tanti altri che vivono la realtà di avere un cane guida.
Allora, quindi, cioè, non è un discorso dimenticato dalle leggi. È un discorso,
no, le leggi ci sono,
magari
il problema è che non vengono applicate, oppure
no, è proprio la cultura che non c'è, nel senso che non esiste la vera cultura cinofila.
Ecco.
Quindi spesso nella cultura non si può credere, o non si riesce a credere, che un cane che lavora è un cane che ha un libero accesso a tutti i luoghi pubblici. Quindi dietro a questo cane c'è un cane pulito, c'è un cane che non
porta
malattie, cioè questo spesso nella cultura non c'è. La prima cosa che ti dicono al ristorante è: ma il cane lascia i peli, le persone si lamentano, è sporco, puzza, cioè questa è il pensiero della gente.
Quindi questo è un discorso,
purtroppo è così, è una questione di cultura, non di legge. La legge ci tutela, il problema è che
le leggi ci sono, sì, ma è la gente che non le conosce, sono i singoli individui che non sono al corrente di certe leggi che tutelano appunto i cani guida. Voi personalmente l'episodio, magari quello che vi ha tra virgolette ferito di più, ne avete da raccontare qualcuno?
Sì.
Ecco, immaginavo. Beh,
sì, ce ne sono. Beh, a livello personale ne avrei anch'io da raccontare, ma ne ho sentite di tutti i colori. Cioè, mi è capitato di avere bisogno di un taxi a Torino, eravamo io, mia moglie e il cane, e il tassista, con molta disinvoltura, che ha detto che lui quella cosa lì, riferendosi al cane, sul suo taxi non l'avrebbe fatto mai salire. Però c'è da dire una cosa, in parte vabbè, noi arrivavamo da stazione di Torino, adesso non mi ricordo quale delle due stazioni era, beh comunque Porta Susa se non sbaglio, pioveva e forse il cane aveva le zampe leggermente bagnate, perché uscendo dalla stazione avremmo fatto 20-30 metri, in quei 30 metri il cane si è bagnato solo le zampe, e automaticamente
come presumo, io penso che anche le tue scarpe
come appunto bagnate. Cioè presumo che anche tu avessi le scarpe bagnate.
Certo, ma non solo io, ma anche se saliva anche lui. chiunque un cliente qualsiasi avrebbe avuto le scarpe bagnate, perché certo, pioveva
appunto.
E niente, per uno però che mi ha rifiutato, ce ne sono stati altri 9 che erano disposti a prenderci, però quell'uno, cioè quella persona che ci ha trattato in questo modo, ci ha discriminato, non perché il cane fosse bagnato, semplicemente perché quell'affare lì, quella cosa,
sì, quella
lì,
cosa
tenuta,
lì, appunto,
lui non la voleva in macchina.
E questo è veramente
a prescindere che fosse un cane guida, perché ovviamente aveva tutti i segni che lo identificavano come cane guida, la pettorina, la maniglia, eccetera, eccetera.
Sì. Sarebbe stato proprio il caso di dire: ma lei che ci fa a bordo allora? Vabbè, comunque.
Parlando di a bordo, a me invece nel 2007 con il mio vecchio cane guida, quello che avevo prima dell'attuale, mi è successo un episodio molto brutto con una compagnia di navi nella tratta che va da Civitavecchia a Palermo. Io avevo il biglietto prenotato per i posti a sedere. Le poltrone,
sì, in ponte, dovuto, diciamo.
Esatto, ho dovuto fare tutto il viaggio, quindi parliamo di circa 12 ore di viaggio in discoteca. Perché? Per gentile concessione del capitano, tra l'altro.
Addirittura?
Sì. Perché non ci volevano nella nave. Poi mi hanno mandato lettere di scuse e tutto quello che vuoi.
Sì, vabbè.
Però l'episodio, vi assicuro che è frustrante.
Quindi manca proprio, manca l'informazione.
Perché io volevo chiamare la polizia di porto. Nessuno sapeva niente della legge.
Ecco.
In nave comanda il capitano, se il capitano decide di buttarti a mare, in teoria lo potrebbe anche fare. Cosa che però in realtà non è così. Perché soprattutto nelle navi di crociera reggono le leggi degli alberghi.
Ho capito, ma anche in aereo certo. C'è un comandante che comanda lui sull'aereo.
Sì, no, ma non so se nell'aereo è così. Comunque sulle navi, essendo un posto dove comunque la gente pernotta, dorme, sta anche per giorni, c'è la legge alberghiera, quindi, e poi regge la legge del paese dove sta la nave.
Ma le navi non sono dotate dei box per, appunto, per i cani?
Sì,
per gli animali?
Ci sono.
Ma, mai
ma per quale motivo?
Se io ho un cane guida, vuol dire che io ne ho bisogno, io mi devo spostare.
Certo.
Cioè, se tu mi togli il cane, per ipotesi, e poi come mi muovo?
È come che se a te ti tolgono il bastone.
È certo.
Riguardo le navi, adesso a me non è mai capitato di viaggiare su navi da crociera o su traghetti, a meno che non si tratti di piccoli tratti brevi, eccetera. So che ci sono dei box per i cani, cani in generale.
Ecco.
Mio fratello, come esperienza, lui ha fatto Genova Palermo, aveva un cagnolino e si è rifiutato assolutamente di metterlo dentro i cani box, che erano sporchi,
ecco,
ma sporchi da far schifo, cioè nel senso gestiti malissimo.
E poi ci vengono a parlare di malattie.
Vedi, sì,
cioè, vedi dov'è il controsenso?
Cioè,
intanto perché non pensi a tenere i box puliti in modo che io possa metterci tranquillamente il mio cane?
No,
visto che...
come diceva l'Ada, io l'ultima cosa che farei è separarmi dal mio cane, perché io col cane mi presumo in una nave da crociera.
Posso passare il fatto di magari lasciarlo nel momento in cui pranzo ceno, se il posto è troppo piccolo.
Esatto.
Ma per una comodità del cane, non delle persone, attenzione.
Esatto.
Cioè, se io ho un posto dove devo mangiare, il cane lo devo mettere raggomitolato sotto il tavolo, sotto una sedia, stare attenta che non lo pestino. In quel caso io lo posso lasciare in camera, però diventa una mia scelta.
Certo.
Non un obbligo. Cioè, io una persona di buon senso ti dico, ok, hai ragione, lo lascio in camera.
Giustamente.
Però non deve essere un obbligo,
deve essere una tua scelta, giustamente.
Sì, sono d'accordo con quello che dice la Ada, perché anche a me capita spesso, a seconda di dove devo andare, se il posto in questione risulta non essere, come dire, idoneo, affollato, rumoroso, eccetera, se ho la possibilità di lasciare il cane a casa o in camera, nel caso specifico della Ada, nella camera della nave, è meglio lasciarlo in camera piuttosto che fargli vivere, diciamo così, ore di stress,
direi.
Perché appunto magari il cane in un ambiente troppo affollato, in un angolino sotto al tavolo, alla fine insomma si stressa un attimino. Cioè, provate voi a stare 2 ore sotto un tavolo, sotto un ristorante, cioè di un tavolo di un ristorante.
Ma infatti è questo che dovrebbe entrare nella testa di questi signori, cioè aggiornarsi e vivere un po' nella realtà, non pensare solamente a quelle che sono le loro di esigenze, ma ne abbiamo tutti e ognuno di noi ce ne ha in modo diverso, ma le abbiamo tutte. Comunque, se siete d'accordo, facciamo un minutino di pausa, ci ascoltiamo una canzone, se siete d'accordo.
Sì,
io ho scelto una canzone in tema, lui è Lucio Battisti che ci fa sentire
Massimo.
Sì.
Concedi, magari se c'è qualcuno all'ascolto e vuole porci delle domande o vuole intervenire,
sì,
più che volentieri.
Sì.
Perché il cane non sono solo cose negative, anzi al contrario, il cane per me è la cosa positiva.
Certo.
Se qualcuno vuole farci domande su come, dove e esattamente a cosa serve il cane, almeno io sono disponibile, ma penso anche l'Ada,
sì, sì,
a dare, diciamo così, delle lucidazioni per quanto riguarda le esperienze mie o quelle dell'Ada.
Certo, possono farlo tranquillamente contattandoci.
Io direi che sarebbe meglio che scrivessero direttamente alla mail.
Ah beh, sì, basta che fanno la domanda.
Sì.
Ma sì, possono porci le domande via email.
radiostellamarina@upno.it.
Oppure c'è anche la possibilità, per chi volesse telefonare, lasciare un messaggio in segreteria con la sua domanda, che può farlo.
Poi lo mandiamo in diretta, in effetti. Sì.
Esatto, sì.
Può farlo 06 92 92 7062. Ripeto, 06 92 92 7062.
Lavorava e ha un cappello piccolo così con più ci pensa, più non sa aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Ma attenti al lupo, attenti al lupo.
C'è un prato piccolo così, con un gran rumore di cicale, e un profumo dolce piccolo così. Amore mio, è arrivata l'estate. Amore mio, è arrivata l'estate. E noi due qui distesi a far l'amore, in mezzo a questo mare di cicale. Quest'amore piccolo così, ma tanto grande che mi sembra di volare, e più ci penso, più non so aspettare. Amore mio, non devi stare in pena, questa vita è una catena, qualche volta fa un po' male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, sempre attenta al lupo.
Attenti al lupo, attenti al lupo. Living together, living together, living together, living together,
Stella Marina, la tua radio.
Allora, eccoci qui, torniamo in onda con la trasmissione dedicata ai cani guida. E io intanto ricorderei agli amici ascoltatori che se avessero delle domande da fare, possono farlo tranquillamente scrivendoci all'indirizzo email che è radiostellamarina@ufo.it, oppure può telefonare, vero Mary? Possono telefonare?
Sì, possono telefonare allo 06 92 92 7062.
Ecco, che io non sempre ricordo. Comunque, ok. Alfredo, ci sei?
Sì, sì.
Eccoci qua.
Ada c'è?
Allora, riprendiamo il discorso, diciamo, culturale di questa, dei cani guida. Ora, abbiamo tirato fuori il discorso delle navi, no? Che insomma, è il capitano che comanda, è lui che decide il cane dove deve stare e se ci deve stare. Mentre per quel che riguarda i treni, avete mai avuto
però
problemi?
Questo per quanto riguarda i cani, tra virgolette, normali. Come sì, ricordava il cane guida ha la possibilità di accedere in tutti i locali pubblici e non c'è capitano che tenga.
Però abbiamo anche detto che non tutti lo sanno.
No, allora ecco. Diciamo che bisogna tenere chiaro questo, che le navi sono comunque alberghi a tutti gli effetti, e comunque le tratte che fanno sono all'interno di tratte che vengono ricoperte nella legislazione italiana, quindi il cane deve avere libero accesso a tutte le zone della nave, tutte,
giustamente,
cioè, senza limite.
Però al momento della prenotazione, quando si va a fare il biglietto, no? Questa cosa è evidenziata in qualche modo?
Allora, non c'è l'obbligo di far presente il cane guida.
Quindi non c'è bisogno
di segnalarlo. Di solito si fa per una questione di correttezza, ma non perché si è obbligati. Cioè, io di solito quando prenoto in qualsiasi posto, che sia nave, che sia ristorante o che sia aereo, no, sull'aereo sei obbligato a dirlo.
Ecco.
Però
ma anche il treno?
No.
Ah,
no. In treno non sei obbligato a dirlo, assolutamente no. Preferibilmente quando si fa il biglietto si chiede magari di far prenotare un posto un po' più, con un po' più di spazio, quindi si sceglie i primi posti delle carrozze o piuttosto i posti
anche
per disabili.
Che io so che comunque io so che nei treni, soprattutto nell'alta velocità, ci sono dei posti riservati.
Sì, infatti di solito io cerco sempre di farmeli assegnare. Anche
ecco.
Lì non è semplice perché loro ti dicono che sono per i carrozzati.
Ecco.
Quindi spesso mi tocca arrivare al treno, chiedere al capotreno e dire...
Spieghiamo cosa sono i carrozzati, perché non vuole che si sbaglino e pensano siano quelle
super abbondanti. Le persone in sedia a rotelle.
Oh. No, senti, che non mi subisco nulla.
Ha ragione comunque.
Non sono i carrozzati quelli con i cavalli e la carrozza, no?
No, io parlavo di gente abbondante di misura, cioè super carrozzati, no?
giusto, bravo Alfredo.
No, sono le persone in sedia a rotelle che ovviamente quando salgono sul treno hanno bisogno dello spazio per la sedia a rotelle.
E anche per loro diventa difficile, spesso e volentieri rimangono a terra perché i treni delle ferrovie italiane, spesso e volentieri i montacarichi non funzionano.
Sì, certo.
Sì,
purtroppo. Cioè, già si fa fatica a passare tra un sedile e l'altro una persona normale. Se hai una valigia un po' più grande del normale non ci passi, e vabbè, con il cane proprio è impossibile. Cioè, di solito, almeno a me capita di viaggiare sulle Frecce Rosse o su treni in generale, muoversi su una carrozza del treno.
Ma secondo me
un'impresa.
Ma secondo me soprattutto nell'alta velocità che hanno fatto, sì. Hanno fatto le carrozze progettate per quelli con la 24 ore basta.
Esatto, cioè tu se hai una valigia, diventa difficile gestirla perché
è vero.
C'è lo spazio e il vano per mettere i bagagli,
però
ammetti che tu arrivi su una carrozza e sei uno dei primi, quando magari devi scendere, sopra la tua valigia ce ne sono altre 3 o 4.
Esatto.
Diventa difficile riuscire a recuperare la tua, cioè, perché magari ora che scendi, sposti tutte le valigie, eccetera, tiri sulla tua, diventa un casino.
Quindi alla fin dei conti, sì, ok, ci hanno agevolato con i tempi, ma non per quel che riguarda la comodità e gli spazi.
No, ma soprattutto non è previsto per, diciamo, per chi ha il cane guida di poter prenotare, cioè di aver assegnato il posto nelle carrozze dove c'è lo spazio per le carrozzine o per le sedie a rotelle, che sarebbe l'ideale.
Sarebbe stato più giusto, perché
hai
un accompagnatore, quindi se quello è il tuo accompagnatore dovrebbe anche lui avere il suo posto.
Certo.
Non dico che gli diano il sedile, però insomma almeno il posto
non
da
è previsto
stare.
Sui treni non c'è l'obbligo, cioè te lo fanno salire comunque.
Sì.
Però non c'è l'obbligo di assegnarti il posto.
Ecco, e il discorso dell'equipaggiamento del cane?
In che senso?
Allora, perché io spesso ho sentito degli episodi che in certi posti pubblici sono stati rifiutati, non tanto perché è un cane ed è un cane guida, perché di questo ne erano consapevoli, però hanno avuto da obiettare il fatto che non avessero museruola.
Anche lì
sì.
La museruola non è un obbligo per il cane guida.
Anche se la museruola viaggia sempre con il cane guida,
esatto.
Cioè nel senso, penso che anche l'ADA
dovete per forza averla,
assolutamente.
No, no, non è, come diceva l'ADA, non è un obbligo, però il buon senso e la buona educazione almeno io ce l'ho sempre con me, come penso la stragrande maggioranza di quelli che hanno il cane guida, o almeno quelli che hanno un minimo di buon senso.
Se una persona ha paura e ti chiede di mettere la musseruola, tu non ti puoi rifiutare, cioè lo fai.
Ad esempio io voglio, se posso, diciamo, per motivi di lavoro viaggiavo su mezzi pubblici, dei pullman, dei bus. Diciamo che in alcuni periodi dell'anno viaggiamo insieme agli studenti. Di per sé è un'impresa salire su un pullman dove ci sono zaini dappertutto, gli studenti che sono maleducati all'inverosimile. Vabbè. Allora io in quel caso lì ho la museruola, la metto solo e esclusivamente perché in quell'occasione, non perché il cane sia aggressivo, ma perché questi ragazzi si muovono come se fossero dei bisonti, magari nello spostarsi inavvertitamente schiacciano la zampa di un cane. Il cane non è che reagisce, però ovviamente se qualcuno ti dà un calcio o ti pesta un piede, aia, lo dici in qualche modo,
è chiaro.
E il cane guarisce, e magari può anche, non è mai successo, può anche reagire, perché se qualcuno gli schiaccia una zampa e quello gli dice oh guarda che mi stai schiacciando la zampa, e gli prende la caviglia, ma semplicemente per dirgli sposta la caviglia. Allora in quel caso lì io mettevo la museruola, però appena scendevo dal pullman la prima cosa che facevo era toglierla, però di solito non ho mai messo la museruola, anche se la museruola sia io che mia moglie, anzi premesso, io e mia moglie siamo due non vedenti e abbiamo due cani guida, uno mio che è Joel, un labrador nero di 12 anni come ho detto prima, e quello di mia moglie, un altro labrador biondo che si chiama Stella di 10 anni e poi vabbè.
Alfredo, il cane in qualche modo con la museruola in guida viene impedito secondo te?
Allora,
bella domanda.
Tecnicamente è una questione sempre di abitudini, nel senso che il cane in natura non ha la museruola, certo che non è una bella cosa, già fa fatica ad accettare la pettorina, perché la pettorina, il cane viene abituato sia all'uso del guinzaglio o del collare. Per fare un esempio, quando si vuole addestrare un cavallo, cioè il cavallo di natura è selvatico, non è che ha la sella di suo, gliela si impone un po' alla volta, poi il cavallo si abitua e la sella diventa l'abitudine. Nel caso del cane guida, anche la pettorina gli viene messa un po' per volta, fin quando la pettorina diventa una cosa che appena vedono la pettorina scodinzolano, perché sanno
perché
che da lì a poco
può uscire,
anche se poi a me capita ogni tanto di uscire anche senza la pettorina, perché magari ho la possibilità di avere un prato qui a pochi metri da casa e lì li faccio correre, scorazzare, giocare, e ovviamente lì non hanno bisogno della pettorina che li identifichi come cani guida.
Ok, perché ti ho fatto questa domanda perché io ho conosciuto un cane guida che è... Allora, questo cane era bravissimo in guida, però se gli mettevi la museruola, questa si rifiutava di guidare.
Eh beh, certo, perché è un impedimento, perché il cane, nel momento in cui tu gli metti...
Le persone, cioè, c'è gente che proprio certe cose non le tollera, e i cani sono anche così, cioè, è ovvio, si dice, comunque si...
Tecnicamente è come se tu camminassi e avessi un mal di piedi della Madonna. Cioè, fai fatica a camminare, continui a dire Madonna Dio.
O hai delle scarpe scomode, cioè sì, esatto, ti puoi anche abituare stretta a camminare con le scarpe scomode, però c'è chi proprio ti dice no, non lo faccio, cioè piuttosto sto fermo. Cioè, per dirti, l'impermeabile io a Johnny non glielo posso mettere, non perché io non voglio.
Aspetta, parli degli impermeabili,
si siede
quelli...
e mi dice esci te da sola, io con questo non ci esco neanche.
Non è un cane moderno come questi che vedi tutti con la giacchettina, il cappellino, fra poco gli metteranno anche la cravatta, gli occhiali da sole, eccetera.
Un attimo, perché Alfredo sta chiamando.
No, dicevo, quando Ada parla dell'impermeabile si parla di come si potrebbe dire,
il Kiwi.
Di quei Kiwi per la pioggia o per il freddo.
Sì.
Anche le mie già hanno la guida e già di suo sono, come dire, impacchettate. Mettergli l'impermeabile è come andare in giro con una specie di
salame.
Salame. Non si muovono di un passo, a meno che queste cose non gliele sai, non gliele insegni un po' alla volta come un gioco, anche perché è importante, cioè nel momento in cui uno esce e fuori piove o nevica, Per quanto riguarda, diciamo così, il cane, con quel tipo di impermeabile, o mantellina che si chiama, tecnicamente si bagnerebbe solo la testa e le zampe e il corpo rimarrebbe asciutto. Esatto. Nel momento in cui tu arrivi al lavoro o in un posto pubblico, togliendo la mantella tu hai il cane asciutto.
Esatto, quello sì, però ripeto, anche lì è questione di abitudine del cane. È ovvio, in certe situazioni, anche al mio per esempio, cioè gliela metto comunque, i primi 10 minuti non mi guida, dopodiché va.
Sì, per forza maggiore l'accetta, la segnate, cioè, vabbè, per oggi ti porto conciata così, dai.
Esatto, o la monsieruola lo stesso, magari io non la metto praticamente mai, le poche volte che l'ho messa, i primi 5 minuti fa un po' storia, poi gliela fai passare un po' al gioco, un po' un biscotto, gliela metti un po'.
Chiaramente bisogna.
Comunque,
anche lui
è importante che la museruola sia sempre con il non vedente, cioè quando uno si muove la museruola deve essere sempre con noi, anche se poi non la si usa,
però è sempre ben averla. Ok, e un attimo di pausa e ci andiamo ad ascoltare un brano di Lucio Battisti, Gente per Bene. Sentiamolo.
Ce n'è poca in giro comunque.
Fatemi entrare, voglio giocare, voglio ballare insieme a voi.
No, sei troppo ignorante, odori di gente che non conta niente, paura ci fai.
Eppure io sono buono. Vi porto un po' di vino.
Non ci piace.
E son di compagnia.
Va all'inferno e così sia.
Perché non mi volete? Forse con un altro mi scambiate. Non feci mai del male. Mio padre è qua. So che scherzate, poi canterete insieme a me.
No, oltre ignorante, sei anche invadente, con noi non la spunti e non chieder perché.
Eppure non son nato.
Fatti tuoi.
Indesiderato.
Hai capito?
Sbagliate forse.
Rieccoci nuovamente in diretta per questa trasmissione dedicata ai cani guida. Ai cani guida, il quale voi volendo potete porci delle domande, potete chiedere insomma quello che volete.
Guarda che il mio cane non parla, ma neanche
no, non, hai, non ai cani, possono chiederle a noi però.
A voi, più che altro.
Allora, possono farlo
alla sì. Mail radiostellamarina@upno.it oppure telefonando al numero 06 92 92 7062. Naturalmente vi risponderà una segreteria telefonica, voi lasciate il messaggio e poi noi penseremo di
mandarvi in onda.
Esatto.
Ok, Alfredo o Ana, avrei un'altra domanda da porvi. Per un addestramento del cane guida, no? Quanto tempo occorre di addestramento, lo sapete voi?
Ma sì, in media occorrono 4 o 6 mesi. L'addestramento viene fatto intorno all'anno di vita, 12-14 mesi del cane, diciamo così. E dura dai 4 a 6 mesi, di media ecco, viene dato intorno ai 20-22 mesi al non vedente, ecco. Diciamo che tecnicamente noi abbiamo tra le mani, meno male, un cane già adulto, perché ecco. Molti anni fa c'era una scuola, non senza far nomi, che invece voleva dare i cuccioli in affidamento, cioè in poche parole tu facendo domanda alla scuola, uh-huh. Loro ti davano un cane di 2 mesi, 3 mesi, cioè un cucciolo insomma, e te lo dovevi crescere te. Ma immaginate voi, uno che lavora, come fa a gestire un cucciolo di 2-3 mesi? Cioè, anche perché già abbiamo problemi ad andare in giro con un cane adulto, addestrato, figurarsi andare in giro con un cucciolo che quando va in giro pensa solo a giocare, ad annusare, eccetera, eccetera.
Io questo però l'avevo sentito, Alfredo, sì. Che questi cuccioli li avrebbero dati per un anno a qualsiasi famiglia, per abituarlo nelle case.
No,
questo è successivo.
Alcune scuole.
Okay.
Diciamo che l'addestramento, come diceva Alfredo, della guida, quindi l'addestramento per imparare a guidare, dura dai 4 ai 6-8 mesi, varia un po' da cane a cane.
Beh, chiaramente dipenderà da cane a cane.
Però in realtà se ci pensiamo, comunque con le nuove tecniche di addestramento, l'addestramento del cane guida inizia dalle 6-8 settimane. Questo perché? Perché viene preso il cucciolo, viene assegnato alla famiglia o all'addestratore.
Si chiamano puppy walker.
Il primo anno deve fare tutto ciò che poi lo porterà a diventare un cane guida, quindi socializzazione, prove e controprove, messo nelle situazioni più difficili, quindi in mezzo alle persone, in mezzo al traffico, in mezzo alla gente, in un centro commerciale. Quindi il cucciolo deve essere aiutato a crescere in serenità per poi diventare un cane guida. È ovvio che se tu hai il cucciolo che ha già 6-8 mesi e ha paura del traffico, è una paura che non ha più superato, è inutile che poi va a fare il cane guida.
Assolutamente.
Cioè, per questo dico che l'addestramento in realtà con il tempo si sono resi conto che questi 4-6-8 mesi non bastano più.
Quindi fanno bene al fatto che dicono di poter dare i cuccioli dai 3 mesi alle famiglie, anche non che siano non vedenti, per abituarli nelle...
Sì,
sì, diciamo confermo quello che dice l'Ada. In effetti almeno una scuola in particolare, quella di Milano, Limbiate, usa dare i cuccioli a famiglie affidatarie, chiamati puppy walker. Il cane viene dato loro intorno ai 3 mesi e, come diceva l'Ada, in questo periodo in cui il cane rimane con questa famiglia, le viene insegnato intanto diciamo così, ad andare al guinzaglio. Sono tutte nozioni molto elementari, un po' in poche parole le buone maniere,
l'educazione, a non stare
in casa, sì, di base, che non ha niente a che vedere con l'addestramento che poi verrà fatto all'interno della struttura, cioè la scuola, che è completamente diverso. Però questo, una volta, e mi torno al discorso iniziale, veniva chiesto al non vedente, cioè mi riferivo al fatto che tu che facevi domanda per avere il cane andavi a scuola, ti consegnavano un cucciolo ti dovevi arrangiare. E questa era la scuola.
Questo magari era progettato per far sì che il cane si abituasse da subito a te.
Ma sì, si abitua a te, ma tu metti
però, una chiaramente diventa difficile.
Diventa un addestramento troppo complesso per chi non vede, perché tu al cucciolo, essendo il...
Ma no, non è questo il problema. Secondo me il problema è solo uno, perché la stragrande maggioranza di noi, voglio sperare che lavorano, cioè tu prova a muoverti con un cucciolo di 3-4 mesi su un pullman, su un treno,
sì,
cioè per andare
quello,
al futuro.
E che non siamo in grado di aiutare a crescere in serenità il cane, perché il cucciolo che sale su un autobus è spaventato. Io non riesco a dargli nel momento giusto l'indicazione giusta di stare tranquillo. Nostro intervento arriverà sempre un po' più in ritardo da chi ha l'occhio e vede il cane.
Vabbè,
e subito
sì, sono d'accordo.
Tuttavia, cioè, tu lo potresti aiutare dentro casa.
Hai subito chiaro l'ambiente dove ti trovi, giustamente vedendo, hai subito presente l'ambiente, le persone che ti circondano, eccetera. Quindi di conseguenza diviene anche più facile dire al cane: guarda, te devi stare qui e devi far così.
E non so, mentre, cioè, come dice Alfredo, è difficile girare con un cucciolo.
Certo,
come
fa? Immagino,
cioè,
immagino.
Non puoi portare il cucciolo in ufficio e pretendere poi che la gente lo accetti, perché il cucciolo è il cucciolo, vuole giocare, magari gli scappa, all'inizio gli scapperanno anche i bisogni, cioè è tecnicamente impossibile.
Quindi va prima ambientato e poi addestrato.
Sì.
Giusto?
Sì. Sì, diciamo che il cane nei primi 12 mesi vive una vita all'interno di una famiglia normalissima, nel senso che appunto le viene insegnato le cose più elementari: andare a guinzaglio, non sporcare in casa, insomma, come avere un bambino, in poche parole.
Si insegna il seduto.
Visto che siamo ora in argomento di educazione del cane, no? Io volevo sapere anche le persone che troviamo nei vari ristoranti, nei vari bar, nelle varie stazioni, loro che comportamento, che atteggiamento devono assumere davanti a un cane guida?
A me mi fai sorridere.
Ecco.
Cioè, perché purtroppo poi l'ADA magari confermerà, e non solo l'ADA, ma anche molti di quelli che, se sono all'ascolto, hanno avuto o hanno il cane guida.
Sì.
Quando io potrei scrivere un'enciclopedia di tutti gli episodi strani, assurdi, paradossali che sono successi. Cioè,
anche
tipo,
non esiste, cioè la gente non capisce che il cane.
Il 90% non sa che tipo di cane è.
Esatto.
Ecco.
E non solo, non pensano che sta lavorando, sta facendo un lavoro serio. Quindi non va disturbato. E se lo disturbano, poi ti dicono: ma dovrebbe ignorarmi. Cioè, sì, ma sei venuto tu a chiamarlo. Cioè, è sempre un cane.
Esatto,
quindi non c'è l'aspetto
cane.
Del cane che lavora. Assolutamente no. Cioè, la gente proprio fa come.
E vi è mai capitato al bar, mentre siete a fare colazione?
Sì, che qualcuno gli allunga da mangiare.
Magari...
E gli allunga da mangiare, certo.
Sì,
ecco.
A nostra insaputa.
Ecco.
Sì, sì.
Vogliamo dire magari ai miliardi di persone che ci stanno ascoltando, forse.
Ma diciamolo anche, no? A livello spaziale: si dà da mangiare ai cani guida.
Urliamolo a squarciagola questo, cioè, perché anche le persone stesse.
Prima si chiede: posso dare?
Esatto.
E io dico sì, tu
perché
lo allunghi.
Se tu devi dare un qualcosa a un bambino, prima chiederai il permesso al genitore.
Però devo dire una cosa,
cioè, anche
a me è capitato anche il contrario.
Oddio.
Che il mio cane si sia servito
da
me.
Ma che...
No, vi racconto un episodio che è troppo carino.
Dai.
Sono vergognata come una ladra, però vabbè. Praticamente il mio cane è un labrador biondo, un maschietto. Ed è piuttosto grande. E abito in una zona dove comunque c'è tanta gente, tanto traffico di bambini, eccetera, eccetera. No, passa gente che passa, passeggia, eccetera, eccetera. Allora, una volta sul marciapiede sento un po' di bambini, che saranno 3-4 bambini, ma piccoli, sarà 3-4 anni, vicino a una pizzeria, pizza al taglio. Passo con il mio cane, io sento i bambini che si mettono a ridere. Praticamente il mio cane aveva rubato la pizza a uno di loro. Cioè, ma proprio della serie.
Come dire, sì. Tu questa non la devi mangiare, la devo mangiare io.
Per fortuna lì vabbè, ho chiesto scusa, eccetera, beh, eccetera. Vabbè. Però c'era anche la mamma, mi ha detto: no, guarda, ti preoccupare. Ma perché erano proprio all'altezza del muso del cane, cioè lì.
Capito.
Sì, potevo anche intervenire prima, perché magari lui annusa un po' così. Però non me ne sono proprio accorta.
Ma sai, con la confusione di no, dove siamo, ti capisco.
No, ma non me ne sono accorta, me ne sono accorta dopo, perché vedevo la gente che rideva. Poi vabbè, sono trovata sto cane con un pezzo di pizza enorme. Ho detto, vabbè, da qualcuno l'avrà preso.
Senti Ada, con questo episodio molto simpatico, devo dire, ho una canzone proprio che fa per il tuo cane. E te la faccio ascoltare, e la canzone si chiama Beethoven. Sentila, sentila.
Sì, sì.
Rieccoci in onda con questi episodi alquanto buffi del cane di Ada, e insomma, che io l'ho a questo punto lo paragonerei anche al Beethoven che abbiamo appena ascoltato, è un bel disastro con me. E mentre fuori onda c'è Mary che ha posto secondo me una domanda abbastanza, direi, importante. Ecco, come si fa a capire un cane guida quando sta male? Da cosa ce ne accorgiamo?
Parlo io? No. Vabbè, il cane guida ha molti modi per comunicare. Quando il cane sta male, poi dipende anche per quale motivo sta male, nel senso, se deve sporcare, automaticamente si fa capire perché tende ad andare verso la porta d'uscita, si agita, è ovvio che poi tra il non vedente e il cane guida deve esserci un feeling che li rende una sola cosa. È ovvio che se il cane sta male e il non vedente non capisce i messaggi che lancia, alla fine succedono tutte quelle cose spiacevoli che forse rendono il cane guida non piacevole, tipo sporcare in casa, fare i liquidi in casa oppure fare la popò. Ovvio, questo è tutto, può capitare all'inizio, cioè al momento in cui avviene l'incontro tra il non vedente e il cane, ovviamente sono due ambienti sconosciuti, cioè perché il non vedente non conosce il cane e il cane non ha la più pallida idea, diciamo, di chi possa essere questa persona, anche perché il cane si affeziona nello specifico, diciamo così, nella sua vita, se vive una vita normale, al suo primo, diciamo così, le sue prime come potrei dire, i suoi primi problemi sentimentali li ha con la famiglia adottiva, cioè quelli che li crescono, i famosi puppy walker. Ovviamente il cane si affeziona a tutta la famiglia, eccetera eccetera. Dopodiché il cane viene dato alla scuola, automaticamente si affeziona un'altra volta al istruttore. Dopodiché subentra il cane, cioè il non vedente, e anche lì per la terza volta il cane si deve riaffezionare. È qui che possono sorgere i primi problemi e le prime incomprensioni. Molti non vedenti pensano che hai il cane guida, dopo due minuti vai via come una scheggia. No, ci vuole anche lì un periodo di adattamento. Cioè, nei primi 6-7 mesi il non vedente deve imparare a conoscere il cane guida. Nello specifico il cane impara a conoscere anche le abitudini e il carattere del suo nuovo padrone, diciamo così, anche se non è un termine che mi piace, del suo nuovo compagno, diciamo così.
Esatto.
Ecco, tornando al discorso del come fai a capirlo, questo succede appunto perché dopo 5-6-7 mesi, conoscendo il cane, tu sai quando il tuo cane sta male, da come si muove, da come si comporta, capisci se un cane ha voglia di giocare oppure in quel momento non sta bene.
Cioè. Come la mamma con il suo neonato.
Certo, tecnicamente i neonati hanno un solo modo per farsi capire: piangere, urlare, strillare. Adesso non è il caso dei cani, cioè non è che si mette ad abbaiare, a ululare, eccetera.
Però il bimbo lo senti, che ne so, se c'ha la febbre lo senti. Voi esatto, come lo
anche
sentite?
Ma anche il cane senti se ha la febbre.
Allora, il cane quando ha la febbre lo si capisce toccandole il naso. Cioè, se ha il naso asciutto e caldo, vuol dire che il cane non sta bene. Il cane gode di buona salute e non ha nessun tipo di problema quando ha il naso bagnato, cioè umido.
Attenzione però che il cane quando dorme, il
naso tende ad asciugarsi, sì, lo so.
Non è, cioè, invece se il cane è sveglio comunque già da un po' e il naso è completamente asciutto, allora lì sì, è molto probabile
preoccupare.
Che abbia un po' di febbre. Ma invece se è sdraiato e, che ne so, ti sei appena alzato la mattina, gli tocchi il naso ed è asciutto, è normale.
Ah.
Tempo, due minuti e certo, sarà di nuovo bagnato.
È come quando noi ci svegliamo, no? Al mattino capita che ci svegliamo con la bocca asciutta.
Certo. Già. Mi volevo riallacciare un po' al discorso che stavi facendo prima, Alfredo, nella questione dell'affetto del cane, no? Cioè proprio il punto per affezionarsi così in breve tempo, insomma, questione di 6-8 mesi da un padrone all'altro.
Posso fare un'osservazione? Purtroppo nel mondo dei non vedenti,
sì.
Io lo dico perché ho fatto parte di un'associazione, Noi il Cane Guida, ho contribuito alla raccolta firme delle 500.000 firme per far sì che il cane guida potesse accedere in tutti i luoghi, insomma, non so qui a dilungarmi. In poche parole, molti, insomma, partono con l'idea di avere il cane guida, come ho detto prima, e ben convinti che una volta che, dopo un giorno che hai il cane guida, già puoi girare il mondo.
Sì.
Non è così.
Come quando, perché, come quando tiri fuori la macchina da un concessionario.
Anche, esatto, sì, no, una macchina una prima cosa... ha bisogno del rodaggio.
Esatto.
Cioè, devi...
Io penso che il cane prima devi conoscere tu la strada e poi...
Sì, ma non è solo quello. Cioè il cane, innanzitutto la scelta del cane guida va fatta prima perché hai la passione per il cane.
Questo
perché ti piacciono i cani. Dopodiché viene il secondo aspetto, che è l'utilità del cane guida.
E chiaro.
Ovviamente, come diceva Alfredo, ci vogliono dai 6-8 mesi per creare, tra virgolette, un binomio. Per conoscersi,
sì, quell'affiatamento che poi ti dà la possibilità veramente di girare il mondo.
Più lavori i primi mesi sul legame affettivo con il cane, e più avrai dopo
una maggiore collaborazione da parte sua.
Sì, certo,
perché chiaramente.
Però devi all'inizio, è fondamentale lavorare non tanto sulla guida, perché è normale che il cane appena arrivato a casa guidi male. Cioè, è una cosa...
Sì, no, lui sicuramente il suo lavoro lo sa fare, perché è stato addestrato.
No, ma nei primi mesi guida malissimo. Cioè, ci sono dei momenti che diresti lo riporto a scuola, perché proprio non va. In
ma forse,
quel momento
ma forse
devi
proprio,
lavorare sul legame.
Ma forse proprio per il punto che si stava parlando prima, proprio
che non c'è
il cambiamento dal suo istruttore al suo padrone.
Anche perché i cani soffrono questi distacchi.
E certo,
adesso voglio dire una cosa importantissima.
Come i bambini quando li porti all'asilo soffre perché mancano dalla mamma.
Esatto.
Volevo dire una cosa importantissima. Sì.
Però per evitare questa sofferenza al cane, io so che alle scuole, prima che tu porti via il cane dalla scuola, ti danno un po' di tempo in modo che il cane si ambienti, giusto?
Sì, ma non serve niente.
No, cioè, non è quello, allora, no. Non sono le due settimane.
Esatto, le due
che
settimane
fanno conoscere
servono
il cane
a noi per imparare, tra virgolette, per fare il corso, per capire in quelle due settimane se magari quel cane va bene per noi. Però a fini del cane, dell'affiatamento, serve davvero a ben poco. Cioè, ricordiamoci che il cane è un essere vivente, come tale ha dei tempi che nessuna scuola può rispettare, purtroppo, perché comunque nessuno si può prendere neanche 3 mesi di ferie per creare un rapporto con un cane. Quindi ovvio, sto esserino te lo consegnano, dopo 2 settimane te lo ritrovi a casa, ti guarda, lo guardi e dici adesso...
Come si basano a dire questo è adatto a te, questo non è adatto a te?
Cosa si... Per il carattere, per come si muove il cane, per come ti muovi tu.
Sì.
Non dipende dalla dimensione del cane. Questo
quindi non è vero.
Vi
che...
dico che subito non è così, perché io sono alto 1,50 e ho un cane che è quasi più grande.
Infatti a me mi dicevano bisogna vedere il peso della persona.
No.
Tutte
stupidaggini. Diciamo che tanti anni fa si basava sul peso, sull'altezza della persona. Oggi come oggi si è
non
capito
più.
Che non è, cioè non è la regola. Sicuramente conta molto di più il carattere della persona e il carattere del cane.
Secondo voi un cavallo si potrebbe addestrare alla guida?
Sì, sì. Lo hanno già fatto.
È una notizia che io ho sentito
anche
tempo
i maialini addestrati a guida.
Addio, davvero?
Ecco.
Il maialino.
Però ce lo vedi?
Sarebbe bellissimo un maialino sulla metropolitana di Roma.
Oppure un cavallo, cioè te accede alla metropolitana a cavallo.
Ma se non pensare al cavallo di non so che, intendi?
No, noi fa la bella, sono quelli piccoli.
Sono quelli piccoli.
Guarda, io sul cavallo non sarei molto d'accordo sui mezzi, cioè sulla metropolitana, non perché non possa, cioè non perché non possa entrare, ma per il rispetto dell'animale, perché proprio
Sì, Alfredo.
Non stiamo parlando di cavalli di statura normale. Infatti. C'è una razza di cavalli nani che hanno dimensioni di un cane.
Sì, lo so.
Negli Stati Uniti è stato addestrato e sembra che si comporti bene. L'unico vantaggio, cioè diciamo, il lavoro è uguale a quello del cane guida. L'unico vantaggio che può avere il non vedente è che un cavallo è per tutta la vita. Cioè, cosa intendo? Purtroppo c'è la vita
più lunga.
Campano minimo 30 anni.
Dai!
Eh sì, i pony, diciamo i pony, fa la bella, sono longevi.
quindi diciamo, esatto, al massimo non devi stare a cambiare un cavallo.
Nella vita di un non vedente che usa il, diciamo come ausilio, anche se non è il termine che mi piace molto, pur essendo sempre un ausilio, il cane per muoversi, di media, se i cani godono di buona salute, minimo minimo sono 3-4 cani, per una media di circa 40 anni.
Esatto.
10 cani, 10 anni a cane. Tecnicamente sono 4 distacchi. Ogni volta che il cane viene a mancare, bisogna ricominciare tutto da capo.
E che ti affezioni da morire.
Cioè, esatto, è
diciamo
un dolore.
La cosa bella e la cosa brutta, perché in realtà la cosa bellissima è creare sto rapporto simbiotico con il cane. Poi, ovvio, quando viene a mancare, ti manca un pezzo di
certo.
È come se venisse a mancare una persona di famiglia,
sì,
cioè
sì, infatti è quello che
figlio, una figlia, la mamma. Esatto. Anche se sono
e non
due
prenderà
dolori.
Mai il posto del primo.
Ognuno,
quello esatto. Che
ognuno ha le sue caratteristiche,
esatto.
Ognuno
è unico,
certo.
O
e non
unica,
potrei mai dire quello era meglio o peggio di quello di prima. Ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti.
Vi faccio sentire ora, io rimango sempre in tema. Abbiamo ora un Renato Zero che parla al posto del suo cane. Sentiamo come si spiega lui.
Se scegli me in questo serraglio, considera che non sopporto il guinzaglio, randagio sì, se non mi vuoi lasciami qui. Mio Dio le botte, nessuna pietà, questo è ciò che mi spetta per la mia fedeltà, senza un pedigree non sei nessuno qui. Lancia il tuo sasso laggiù, più fiato non corro più, festeggiarti e difenderti ormai come potrei. Tutta la vita in un angolo, deluso angelo, gli avanzi iniqua come con voi, di carezze e silenzi è possibile che giustizia qui non c'è. Tatuati e schedati ci vuoi, per sesso, razza, bellezza e voi. Selezioni anche fra i figli tuoi, che crudeltà. Hai mai provato a comprenderci? Almeno provaci. Fuori, senza collari, piena l'aria,
E rieccoci in diretta con la trasmissione dedicata ai cani guida, che ricordiamo i contatti per coloro che volessero porre qualche domanda o meglio dire la loro anche, perché no? Meli, ci pensi tu a dare i
Allora, la
contatti?
mail è radiostellamarina@upno.it, mentre il numero telefonico è lo 06 9292 7062. Troverete una segreteria telefonica, lasciate il vostro messaggio e noi poi penseremo di farvi andare in
Provvederemo a
diretta.
mandarli in diretta e
Esatto.
sentire cosa hanno da chiedere oppure da dire. Allora, tornando a questi meravigliosi cani, io non,
Amici.
amici dell'uomo, vi è mai capitato di perdervi?
Oddio, a
Insieme
me
al
sì.
cane, dici tu?
Sì,
No,
di perdervi fra voi e il cane.
sì. No, beh, no, io il mio cane non lo lascio mai libero, è difficile che mi stacco da lui. A parte in una zona chiusa, protetta, recintata, dove possono correre e scorrazzare, ma se no di solito io il cane difficilmente lo lascio libero, anche perché so di molti purtroppo che per i motivi più futili, vedi perché hanno sparato un botto, vedi perché
Esatto,
spaventati da
esatto,
qualcosa, poi purtroppo sono finiti male, cioè sono stati investiti oppure sono scappati.
perché si spaventano.
Sì,
Si spaventano
questo
e sbizzarriscono, è come un
succede,
cavallo, no? Cioè.
spesso all'inizio, nei primi 7, 8 mesi, un anno, quando ancora non c'è quel legame di cui parlavamo prima.
Esatto. E quindi, ecco, il cane in quel caso lì è segnalato, presumo, sì, si è munito di
Come
targhetta.
tutti i cani hanno il microchip e hanno la medaglietta,
Ora, ecco, quindi ora
quindi
si usa sia il
comunque
microchip che la medaglietta.
assolutamente il microchip ormai è obbligatorio per tutti i
Vero.
cani guida e non.
Ci spieghi un po' cosa consiste questo microchip?
Ma è un microchip che mette innanzitutto il veterinario e nel microchip c'è un
Quindi
codice
viene.
numerico che poi fa riferimento ovviamente al proprietario e ai dati
Con tutti i dati del proprietario.
segnaletici del cane.
Ora, una medaglietta la si poteva anche staccare dal collare e abbandonare così facilmente un cane, no? Ti ricordi prima che,
Sì,
insomma.
sì, sì. No, no, adesso è molto più difficile.
Perché il chip è messo sulla pelle del cane, viene
Sottocutaneo,
inciso oppure
sì. Sì,
installato, ora come.
sottocutaneo,
No, viene
viene.
inserito con un'iniezione, cioè sottocutanea, e rimane lì per
Quindi quello
tutta
è
la vita del
impossibile,
cane.
cioè o ammazzi la bestia oppure niente.
Sì, tecnicamente il microchip è localizzato sulla schiena in punti accessibili per individuare il cane.
Non è una cosa che si può estrarre comunque.
No, 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 è sottocutaneo, è sotto la
Non
pelle.
cre Allora, io non credo che si possa estrarre così facilmente.
A meno che
Perché
non gli porti via un lembo di pelle, che ne so, ma
probabilmente i
sarebbe.
più accaniti qualcosa po si possono anche inventare, presumo. Però non, cioè, di solito
Povero.
non si
Sai, oggi
toglie.
come oggi ne penserebbero di tutte, comunque.
Sì, comunque gli imbecilli ci sono
E quello
E
purtroppo.
poi una cosa che io non sapevo, ma il microchip al momento attuale, praticamente il microchip italiano non leggono all'estero, come quello fatto all'estero non viene letto in Italia. Infatti
Sì, noi in Italia ci distinguiamo sempre.
no, è in generale, anche i cani che vengono dall'America hanno un microchip che qua non viene letto.
Ma
Non
questo
c'è,
non lo
purtroppo per il
sapevo.
momento non c'è uno standard
Sì, che possa andare bene a livello
mondiale,
internazionale.
diciamo, non esiste una roba del genere. Si presume, cioè, se tu prendi un cane e comunque riesci a leggere il microchip e ti dà una serie di numeri, in base al numero riesci a riconoscere più o meno da quale zona dell'Europa viene quel cane.
Sì, diciamo che se uno ha
Ma non.
la sfortuna dall'Italia di, che ne so, di andare in un paese all'estero e sfortuna vuole, stavo per dire un'altra parola, stavo per dire sfiga, l'ho detta, è di perdere il cane, tecnicamente non sono attivo allora, perché
Perché non.
non, se non hanno modo di leggere
Perché non hanno modo
questo.
di leggere il
No,
microchip.
no, no, esatto, è proprio così. Cioè, io questo non lo sapevo, però è così. Riescono a leggere il numero del microchip, ma non accedere ai dati.
Ai dati del proprietario. Beh, questo però, è un handicap in un certo senso, comunque, perché ti potrebbe anche succedere, cioè che sei fuori, sei all'estero, e per un motivo o per un altro separarti dal tuo cane e di conseguenza perderlo. Perché
beh, per questo per quando vai all'estero conviene esatto. Sempre avere la medaglietta, certo. E comunque all'estero, cioè, è ovvio, il cane non lo lasci lì, certo. Cioè,
ma, del genere.
Ma sai, potrebbe comunque succedere. Non so, okay. Metti che capiti in una manifestazione dove sei in mezzo alla gente, sai, lì si perdono anche le persone, certo. Quindi cioè, potrebbe succedere, quindi bisognerebbe che qualcuno prendesse dei provvedimenti. Ecco, in questo caso chi dovrebbe prendere questi provvedimenti per il modo
ma sempre a livello nazionale dovrebbero essere i vari governi a legiferare in maniera univoca, cioè per dire ovviamente un non vedente è un non vedente sia negli Stati Uniti che in Germania che in Inghilterra, certo. Che in Italia è un cane guida. È la stessa cosa in tutti questi paesi.
Sì, però le scuole. Ma non c'entra niente le scuole. Questo è un problema che si ha a livello di cani in generale.
In generale.
Non c'entra il cane guida, perché anche il privato normale, che ha certo. Un cane da compagnia va all'estero, il cane si perde. Chi legge questo microchip?
Perché
cioè,
anche
è lo
loro.
Stesso, non c'entra nulla, è proprio una questione a livello europeo che si dovrebbe pensare di fare una microchip.
Una legge che va bene per tutti.
Univoco leggibile.
Mi sembra che è stato già fatto per gli equini, quindi per i cavalli, ma per i cani, almeno da quello che so io, no. Forse è cambiato già qualcosa, forse, però non ho la certezza, sinceramente.
Mi riallaccio alla domanda iniziale che aveva fatto Massimo. Se ci siamo mai persi, cioè non il cane, se ci siamo mai persi noi non vedenti insieme al cane
io sì a me... il mio allora. Cane matematicamente mi riporta a qualche bar che conosce,
esatto, ecco. La stessa cosa è successa a me qui qualche anno fa, io abito in Piemonte, quando nevica fa un bel po' di neve, tecnicamente io mi muovo lo stesso, cioè, anche se c'è mezzo metro 70 centimetri di neve fin quando la neve è compatta, non passano con lo schiaccianeve, insomma con lo spazzaneve eccetera, è bellissimo camminare sulla neve, farsi delle belle passeggiate. È capitato che con il cane gira di qua, gira di là, io ero sempre concentrato su dov'ero, a un certo punto non so per quale motivo
hai perso l'orientamento.
Ho seguito il cane convinto di essere in un posto, invece il cane ha preso un'altra strada, a un certo punto non sapevo più dove ero, cioè proprio ero in paese dove abito, non è che la cosa mi ha mandato nel panico, però per un attimo ho detto, e adesso? Perché macchine non ne passavano, con 70 centimetri di neve, è dura che passano, in giro non c'era un'anima, e alla fine mi sono affidato, come dice l'Ada, al cane, e sollecitando il cane a tornare a casa, alla fine abbiamo preso la strada di casa e siamo ritornati.
Lui però è tornato comunque a casa.
Sì.
Quindi ricordo che fossero in ascolto, in queste circostanze cosa potresti suggerire?
Allora, quando succede questa cosa, ma questa succede sia con il cane e anche senza il cane, penso che sia capitato a tutti di magari di essere in una strada che facciamo tutti i giorni. Per un motivo, per un altro, un rumore, qualcosa ci distrae, automaticamente non sappiamo più che direzione prendere, dove andare, a che altezza siamo della via, eccetera, eccetera. L'unica cosa che io consiglio è fermarsi, rilassarsi un attimino, perché la cosa importante è ritornare a se stessi, non lasciarsi prendere dal panico, riorganizzare le idee, magari se si sente qualcuno, una voce, oppure anche un rumore in lontananza, qualsiasi cosa che possa dirci da che parte andare. Ovvio che con il cane lo si può fare tranquillamente, però se io gli dico al cane di andare, lui non sa che in quel momento io sono in panico, cioè nel senso che non so se devo andare in quella direzione oppure nell'altra, pur tenendo conto che io so dove sono, però non so se devo andare avanti, devo andare indietro, devo andare a sinistra o a destra.
Lì ti affidi completamente a lui, ti devi affidare completamente a lui.
Diciamo che bisogna trasmettere al cane quello che vogliamo, quindi non far trasparire la paura o il timore, ma dai torniamo a casa. O, per esempio io mi è capitato a Termini in un momento di molta folla di non ritrovarmi più, Allora lì io zitta e ho seguito il cane, non le dicevo più niente, perché davvero era impossibile dargli qualsiasi comando.
Ma oggi comunque fortunatamente abbiamo anche i cellulari che ci aiutano in questo senso.
No, posso dire una cosa?
Sì.
Allora sì, io sono contrario all'uso di... Allora, quando io parlo a livello personale, cioè se mi squilla il telefono, la prima cosa che faccio è fermarmi e parlare al telefono, eccetera. Sia se sono col cane guida, sì, sia se sono in giro col bastone, sì, anche perché quando si va in giro bisogna sapere dove stai mettendo i piedi e cosa stai facendo, perché se parli al telefono o se ascolti qualcosa che ti distrae, tipo il navigatore, che spesso e volentieri non sono affidabili, cioè bisogna basarsi sulle proprie capacità. Sì. Certo, come dicevi tu, c'è l'iPhone, ti dice più o meno a che altezza sei. Cioè sei, che ne so, in via Tal d'Italia, al numero civico, eccetera.
Esatto, e allora in base a quello poi te magari potresti anche...
Diciamo che l'iPhone, sì, però... ti può dare una mano, però la prima cosa sono le proprie capacità.
Esatto,
perché
devi
basare... sennò comunque con l'iPhone non arrivi da nessuna parte.
Quindi sta a noi, cioè è noi che dobbiamo avere un buon senso d'orientamento.
Esatto.
Altrimenti l'orientamento... altrimenti il cane ci può danneggiare e basta.
Non so,
il cane non è che ti danneggia, sei tu al massimo che dai dei comandi sbagliati al cane.
Cioè anche lì bisogna sapere
cosa?
Essere
ti
pronto,
non è il cane che...
No, però per dirti, bisogna sapere essere pronti. Allora, se tu sai che per andare a casa è la strada sempre dritta e quel giorno il cane ti fa la svolta completamente a sinistra, lo puoi seguire per un paio di metri, dopodiché devi fermarti e ritornare nella strada dritta. Cioè i cani vanno anche saputi interpretare.
Chiaro.
In poche parole sei tu che devi dare,
cioè
il
devi
comando.
Trovare una via di comunicazione con il cane, perché se il cane mi si ferma, mi si pianta in mezzo al marciapiede, ci sarà un perché.
Certo.
Cioè,
certo.
O c'è un pericolo o c'è davvero qualcosa che lo distrae. Quindi prima di prendersela con il cane
assicuriamoci prima il motivo del suo comportamento.
Poi ovvio, se poi il cane mi si è fermato perché si è messo a guardare l'uccellino che passava, allora vabbè, lì un attimino lo richiami all'ordine senza essere cattivo.
Certo.
E vai avanti. Però magari il giorno che ti si ferma e davvero c'è una buca, se cadi la colpa è tua, non del cane.
Io
conosco dei vedenti che il cane gli si ferma e questi lasciano la guida e vanno avanti con il guinzaglio. E no, perché se cadi è colpa tua. Hai mollato la
manina. Non te la devi prendere col cane.
Lo so, però spesso si dice no, è colpa del cane, no?
No.
Ok, siccome mancano poco meno di 10 minuti alla conclusione di questa trasmissione, prima di concludere volevo farvi sentire un altro brano, sempre in tema con quello di cui stiamo parlando ora. Questa canzone si intitola Cagnolino dove sei? Sentitela.
Qualche multa la do, ma un cagnolino non l'ho visto, no.
Scusi giardiniere, permetti un momentino, per caso ho visto il mio cagnolino.
Son qui da stamattina, pianto rose lì là, ma un cagnolino non passò di qua. Dove sei? Cagnolino, ti vorrei qua vicino, ti cerco tanto qua e là, ma è così grande. Cerco tanto qua e là, ma grande la città.
Mi dica un po' tranviere, permetti un momentino, per caso ho visto il mio cagnolino.
Io viaggio da stamane sul mio vecchio tramvai, ma un cagnolino no, non lo incontrai. Dove sei cagnolino, ti vorrei qua vicino, ti cerco tanto qua e là. Così grande la città, dove sei cagnolino, ti vorrei qua vicino, ti cerco tanto qua e là, ma grande.
E rieccoci nuovamente qui insieme a voi amici ascoltatori per questa puntata, diciamo, un po' particolare, dedicata così ai cani guida, alle loro abitudini, ai loro pregi, a tutto ciò che noi possiamo fare per loro e loro quelli che possono fare per noi. E tenendo ben presente che noi comunque dobbiamo comunque avere un certo atteggiamento con loro, giusto Alfredo e Ada? Ecco, noi, perché di questo non ne abbiamo parlato ancora, se per esempio lui ha bisogno di uscire fuori, magari per i suoi bisogni, che okay, e noi in quel momento non possiamo, no?
No, beh, aspetta. Allora, intanto il cane ha delle esigenze e bisogna sempre...
Giustamente, tu dici quando io devo andare in bagno ci vado, ok.
Sì, a meno che poi non vuoi raccogliere.
Ecco, appunto, infatti, ecco, io so che un cane, una volta che è abituato fuori, può anche schiantare, esatto, ma in casa non ti fa niente.
È vero. Sono pienamente... confermo quello che dici.
Ecco.
A meno che non stia male, è difficile che il cane ti sporca in casa.
Quello sì, è vero. Però vedi, cioè, perché può capitare, no? Che magari in quel momento te non puoi
tantissime volte.
E allora, ecco, un cane guida si può affidare a un'altra persona e dire: guarda, mi porti fuori il cane perché io in questo momento non posso.
Ad esempio, se voi state
questione...
male, come...
È una questione soggettiva questa.
Ecco.
Intanto, vabbè, io sono dell'idea che il cane deve anche abituarsi a stare, perché nella vita purtroppo non si può mai sapere,
esatto,
anche con altre persone. Io e mia moglie, avendo due cani, capita che spesso dobbiamo rinunciare a uno dei due cani, perché già facciamo fatica a trovare posto per un cane solo, figurarsi per due.
Ecco.
E comunque l'ho sempre dato a persone di fiducia, cioè il cane con queste persone le conosce, non sente la mancanza, diciamo così, mia o della Elena.
Certo.
E comunque sì, è capitato che i nostri cani siano stati dati per un periodo breve, vedi per degenza in ospedale, vedi per motivi di forza maggiore, ad altre persone, e il cane non ne ha risentito.
Diciamo che in realtà si consiglia che almeno per il primo anno non venga delegato a nessuno, perché va proprio della crescita,
perché,
del rapporto.
Esatto.
Dopodiché,
per
una volta che il cane è stabile, comunque il rapporto ormai è più che consolidato.
Quindi che sa benissimo che
se io sto male, ho la febbre, gli chiedo a mio fratello di scendere il cane, non succede niente. Cioè,
ecco.
Perfettamente fattibile.
Sì, però tuo fratello è uno di casa, quindi una persona che comunque il cane è abituato a vedere tutti i giorni.
Beh, certo, ma non puoi darla a un estraneo.
È normale, si fa.
È come che se tu dai il bambino a un estraneo.
Esatto.
Secondo me è la
stessa cosa. Però siccome anche noi lavoriamo, no? Il cane viene con noi al lavoro. Quindi non sempre dal lavoro te puoi uscire come vuoi.
No, in quel caso non si delega mai ai colleghi.
Ecco.
Cioè, io sono contraria. Ecco. Personalmente io sono contraria, cioè se è di famiglia, comunque da qualcuno di fiducia, ok,
conto, ma
nel posto del lavoro il cane sta lavorando, quindi il cane lavora con te,
certo,
non con i colleghi.
Comunque, volevo correggere Massimo,
sì.
Sia io che la Elena, che abbiamo appunto due cani, siamo sempre usciti dal posto di lavoro per eventuali bisogni fisiologici del cane, però se uno conosce le abitudini del cane e sa come gestirlo, questi problemi si risolvono tranquillamente.
Sono facilmente.
Basta abituare il cane in un certo modo, a meno che il cane non stia proprio male e voglia uscire, allora in quel caso si esce, se no il cane tranquillamente 4, 5, 6 ore può resistere tranquillamente. Arriva a resistere anche, purtroppo, anche 18-20 ore. È ovvio non farlo spesso, una cosa di questo tipo.
Certo, perché in caso di necessità comunque è buona sapere anche che un cane può...
Ad esempio, una buona regola è quella: quando io so che devo entrare da qualche parte, devo salire sul pullman, entrare in un centro commerciale, prima di entrare,
pensi a lui,
anche se il cane non è nel suo orario, cioè per dire, di media il cane va portato almeno 4-5 volte fuori al giorno,
sì,
però se capita che io, lontano da questi orari, per un motivo o per un altro devo entrare in un centro commerciale oppure devo andare al ristorante, prima penso al cane. cioè lo porto in un posto dove può, se ha bisogno, farli, e li fa, cioè non è che glielo dico io, lei capisce che essendo sull'erba, su un terriccio, può fare quello che deve fare,
ecco.
Invece se c'è pavimentazione, tappeti, moquette, cose così, il cane non sporca assolutamente.
E questa secondo me è una buonissima abitudine, soprattutto per quando camminiamo sui marciapiedi o per strada.
Allora, ecco, io sono anni che, purtroppo avendo il cane di 12 anni, ecco, è un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, magari in un secondo tempo la si può parlare se volete,
sì,
perché di cose da dire ce ne sono tante.
Ce ne sarebbe. Non basta certo una trasmissione per...
È il problema dell'invecchiamento del cane, perché fin quando il cane è efficiente, diciamo così, gode di buona salute, allora va tutto bene. Quando il cane, e io purtroppo sto entrando quasi nel periodo in cui il cane inizia ad avere dei problemi,
sì,
iniziano i problemi, cioè problemi di che tipo? Perché andare in giro con un cane di 12-14 anni diventa tutta un'altra cosa, cioè il cane magari non tiene più quello che deve tenere, o insomma tutte quelle piccole cose che una persona anziana, in questo caso un cane anziano, purtroppo non riesce più tanto a gestire.
Scusami,
e questo è uno dei...
Vorrei aprire una parentesi, scusa, che una cosa anche molto importante da dire, per quanto riguarda i bisogni, secondo me è importante, giusto, chiarire che il non vedente può imparare a raccogliere i bisogni.
Io raccoglio, in effetti volevo dire questo, guarda, che io da un po' di anni a questa parte vado in giro con i sacchetti e raccolgo tranquillamente quello che la mia Joelle purtroppo ogni tanto perde.
Capita.
Sì, no, ma tutto sta a imparare a raccogliere.
E non mi vergogno, anzi, io voglio che la gente guardi quando lo faccio, perché devono imparare. Se lo faccio io che non ci vedo, ma perché non lo può fare uno che ci vede?
Devono fare anche chi vede, giustamente.
Esatto.
Certo. Però ho imparato io a capire quando il mio cane la fa, da come si muove, da come si comporta. Gli altri che ci vedono, cavolo, devono solo prendere la loro bella paletta e tirar su.
Cioè, anche perché a questo punto... Cioè...
Adesso vi racconto un episodio che è successo con il cane che aveva prima la Elena. Purtroppo, appunto, era già in età avanzata e non teneva più. Nonostante tutto, vabbè, io la coglievo. Però qualcuno è andato a dire in comune che il nostro cane, e non era il nostro, sporcava la strada, eccetera, eccetera. Cioè, ovviamente, l'unico che... era visibile, sono io, cioè nel senso che io cane con le croci, che mi vedono sempre andare in giro di qua e di là, mm-hmm, automaticamente sembra che tutte le cagate, scusate il termine,
sì,
che ci sono in giro per il paese, le fa il mio cane.
Ah, solo il tuo cane?
Sì, solo il mio.
Questo per dimostrare ancora una volta quanto purtroppo ancora la gente vive nell'ignoranza. Purtroppo lì non ci possiamo far niente, ragazzi. Più che dirgli aggiornatevi, oggi i mezzi ci sono, ok? Ci sono vari tipi di mezzi di informazione, quindi informarsi un po' non è poi così difficile.
Comunque finiamo, visto che manca poco tempo, in bellezza. Io sono più che soddisfatto dell'aiuto che mi dà il cane guida. Voglio dire una cosa a tutti quelli che hanno in mente di prendere il cane guida.
Sì.
Se siete sicuri di prenderlo, bene, fate questa esperienza perché veramente vi cambia la vita. Se non siete sicuri, non fatelo assolutamente.
Ecco.
Cioè il cane non potete portarlo a casa dopo 2-3 mesi, consegnarlo. Cioè, perché purtroppo c'è tanta gente, tanti non vedenti che prendono il cane.
Oppure lasciarlo in un cortile. Ecco.
Sì, poi vabbè, ci sono storie che veramente sarebbero da...
Ok. Bene,
non
ragazzi,
voglio esprimermi perché sennò devo dire delle parolacce.
Comunque, però,
ti fermo prima.
Non ha nessuna differenza da un figlio. Per voi è come che se sia vostro figlio.
Un cane guida è un accompagnatore a tutti gli effetti, ricordiamocelo. Ok, quindi detto ciò, ragazzi, dobbiamo chiudere perché siamo andati oltre le 22:30 come avevamo stabilito. Quindi a questo punto noi, Alfredo, che dire, ti ringraziamo di questo tuo,
di nulla, anzi,
di queste tue esperienze, di tutto ciò che ci hai raccontato oggi. E anche a te, Ada, ti ringraziamo del tuo intervento.
Grazie a voi.
E perché no? Vediamo se la cosa
interessa
e poi vediamo se se ne può fare magari un'altra, magari con altri temi, con altri argomenti.
Chiedo scusa, sempre, perché magari alcuni concetti li abbiamo espressi in maniera un po' così confusa, però il risultato finale è che sicuramente almeno io e l'Ada siamo più che soddisfatti dei nostri amici a quattro zampe.
Assolutamente sì. E tra l'altro vi dico, chi, questo proprio per la mia esperienza, io ho perso un cane in poco tempo, cioè è durato 3-4 anni, non di più. E per quanto si soffra, ne vale sempre la pena. Cioè è un'esperienza che comunque ogni volta ti rigenera.
Ecco. Quindi... Esatto, io sono dell'idea chiodo schiaccia chiodo. Nel momento in cui viene a mancare il primo cane guida, e purtroppo prima o poi succede a tutti, allora, prendiamo il secondo.
Esatto.
Assolutamente, perché sicuramente il primo cane sarebbe
ma
contento.
Ma ti danno talmente tanto a livello di, ma non solo di autonomia, ma proprio di affetto, di...
Sì, sì, è vero, confermo.
È un compagno, quindi
Come tale, e soprattutto se uno vive da solo, cioè ha una vita da single, il cane dà sicurezza.
Sì.
Molte cose che magari noi non avvertiamo, il cane le avverte molto prima di noi.
Esatto, esatto.
Sì.
Ovvio, tutto questo lo si acquisisce col tempo, conoscendo il cane.
Io saluto e ringrazio Alfredo e Ada.
Ciao.
Per quanto ci riguarda, per le nostre trasmissioni,
prosegue molto... con il country.
La serata prosegue con il nostro country di Radio Stella Marina. Per il momento, buonanotte a tutti e vi lasciamo con la nuova fattoria. Sentitela.
Ciao Alfredo, ciao Ada.
Ciao.
Ciao, ciao a tutti, buona serata.
Gal